fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ah, caro Federico Rossi, quale potrebbe essere il titolo? Vendere senza indebolirsi, questa è la missione della Juventus, mi pare di capire, se dovessimo fare l'estrema sintesi delle parole ovviamente di Comol. Io non so se voi siate preoccupati, fiduciosi, qualcuno addirittura credo che non creda più, però ragazzi il momento è delicato, questo qui, e io credo che bisogna essere, credo, io la vedo così, comunque uniti nelle critiche, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro, ma soprattutto io per esempio oggi nel podcast che magistralmente Federico Rossi, il pezzo, mi ha podcastizzato, come dico io, ho scritto che qualche pezzo in più rispetto a quelli già previsti o ipotizzati va venduto, e l'ha detto Comol lì. Sicuramente l'algoritmo non deve essere sostitutivo dell'uomo, degli occhi umani, no? Ho scritto, ma deve essere un supporto, no? Come giusto che sia, ci mancherebbe altro. Secondo me bisogna rafforzare l'area scouting, non a caso Spalletti, ma non solo, vuole che torni, lui non c'era quando era alle giovanili, vuole che torni Tognozzi, lo sapete, ha scoperto Sule, ha scoperto il Diz, ha scoperto Jusen stesso, tornerebbe o come capo scouting appunto, oppure addirittura come direttore sportivo nel caso in cui decidessero, ma non credo, di mandare via Ottolini. Scouting perché? Bisogna svilupparlo ragazzi, perché bisogna fare dei colpi alla stile Malen, che a suon di gol ha trascinato la Roma in Champions League. Questo ragazzi bisogna dirlo, oppure giovani, quindi diciamo giocatori in questo caso poco pubblicizzati, poco sponsorizzati, che però poi nel campionato italiano riescono ad esplodere come ha fatto l'olandese giallorosso. Dopodiché sempre gli scout devono per esempio mettere gli occhi, prendere qualche giovane semi sconosciuto o sconosciuto addirittura, valorizzarlo, poi tocca all'allenatore sperando che diventino campioni, e comunque sia tutto questo ovviamente senza però privarsi di un paio di esperti che abbiano, lo ripetiamo tutti i giorni, personalità, che abbiano già vinto, che riescano a giocare a certe temperature agonistiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutte queste idee, che giustamente secondo il mio parere dovrebbero essere messe in campo per rafforzare la Juventus, per rafforzarla malgrado le cessioni, no? Come dice Comol lì, non possono essere messe, non possono concretizzarsi senza, la cosa principale e la preoccupazione forse di tutti, se non c'è unità di intenti piena tra Comol lì e Spalletti. Unità di intenti piena, che è una cosa ben diversa da una tregua armata, non armata, da un patto non convincente, insomma unità di intenti vera. E speriamo che ci sia questo. Mi fa piacere per esempio che lo stesso Comol lì cominci a dire qualche parola, non tutto, insomma in italiano evidentemente poi lo hanno convinto a fare il corso, ma è giusto che sia così. Le persone intelligenti poi alla fine riescono un po' a rivedere le proprie idee su tutte le cose, vale per il lavoro, vale per la vita extra lavorativa, e quindi diciamo che la cosa principale è quella, perché io già lo so che tanti dicono: se Spalletti comincia a perdere una o due partite, che cosa succede? Io intanto spero sempre che la Juve non perda, però è difficile che non perda mai, no? E quindi c'è questa preoccupazione, perché si parte, ma come, sono due che non vanno d'accordo, che ci sono stati degli attriti, ma magari... Così immagino che Elkan abbia fatto una gol, li abbia visti, ha detto: ragazzi, qui la Juventus è davanti a tutto, come ho scritto ieri io. Poi gli interessi personali non contano, ok? Non contano, ognuno ha il proprio ambito, però per il bene della Juventus. Poi voi siete convinti che si possa lottare per lo scudetto? Secondo me, l'Inter è ancora avanti, però con un mercato appunto intelligente, non creativo, come diceva Paratici, vi ricordate, no? Bisogna fare un mercato di fantasia, creativo, forse anche creativo, però insomma intelligente, pertinente. Non è facile, perché magari se tu avevi 60 milioni della Champions League sarebbe stato molto più semplice, naturalmente, però con i soldi di eventuali cessioni, io per esempio, tutti quanti, ma forse anche giustamente, mettono Bremer tra i pezzi, chiamiamoli da 90, dai, i big che potrebbero andare via, perché c'è la clausola rescissoria, perché ha 29 anni, perché ha subito due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, cioè quello sinistro, e quindi mi viene da pensare che 54/58, ora la clausola, la cifra che vale solo per l'estero, lo ricordiamo, tra 54 e 58, un 29enne, cioè forse è l'ultima volta che la Juventus, nel caso di Bremer, può incassare questa cifra. E poi altri nomi li sapete, l'hanno fatti anche prima Alessandro e Vincenzo, sono quelli, perché non è che ti chiedono un giocatore che vale poco, ecco, Cambiaso potrebbe essere uno. Oggi mi ricordava un amico, parlavamo, dice: mamma mia, Cambiaso ha rifatto una cosa sul gol del Toro, eccetera. Purtroppo quest'anno non è stato all'altezza. Se lui ha mercato, credo, e credo lo abbia mercato, forse alla fine potrebbe essere anche lui tra i sacrificati. La conferma invece di Zegrova, vi devo dire la sincera verità, io lo avevo un po' spiegato. Secondo me è giusto che gli si dia un'altra occasione a questo ragazzo. È chiaro, parti dall'inizio con Spalletti, dobbiamo capire se è recuperato totalmente da quel famoso problema di pubalgia che lo costrinse peraltro ad andare sotto i ferri anche lui gennaio dello scorso anno. Però il fatto che sia stato confermato, non so cosa ne pensiate voi, mi fa anche pensare un po' che se dovesse arrivare un'offerta importante per Conceição, forse la Juventus ci farebbe un pensierino. Io la vedo così, insomma, è probabile che ce lo faccia un pensierino su Conceição, perché i giocatori, diciamo, monetizzabili, con i quali monetizzare in maniera importante, sono quelli, no? Bremer da una parte, l'abbiamo detto, quindi con... Se un club estero pare che piaccia in Premier League, tanto per cambiare, tanto sono i padroni, tra virgolette, sono i più ricchi del mondo, a parte il Paris Saint Germain, il Bayern, però poi sono ricchi tutti lì i club, pare che piaccia a qualche club inglese, ma lo stesso con Conceição. Se quindi, a parte Bremer, che legato alla clausola rescissoria, perché lo sapete come funziona, no? Vi ricordate la Juventus con Higuain? Andò con 90 milioni, De Laurentiis non può dire nulla, perché ti pagano, la clausola la mettono apposta. Allora, su alcuni calciatori la clausola, i presidenti la mettono di proposito, perché già sanno che magari nel giro di uno o due anni potrà essere richiesta. A quel punto non può fare nulla, non è che puoi trattare, e quella, mi dai quei soldi e va via calciatore. Quindi, a parte Bremer, che è un discorso a parte, no? Appunto, rispetto a questa dinamica di mercato, gli altri sono quelli lì: Thuram, Conceição, Cambiaso. Ecco, il discorso di Vlahovic resta un punto interrogativo. Cioè, da una parte sicuramente Spalletti, che gli avrà detto, immagino, fate di tutto per confermare Vlahovic, perché con Vlahovic io mi sento, cioè per me è il centravanti titolare, e tra l'altro aggiungo io, se dovesse essere confermato Vlahovic è chiaro che servirebbe un solo altro attaccante, nel caso in cui invece non venisse rinnovato il serbo, il giocatore serbo, è chiaro che ti servono due calciatori, due attaccanti. Questo è poco, cioè, è semplice. Devi quindi spendere dei soldi, lo perdi a zero, spendi dei soldi, risparmi sicuramente sull'ingaggio, però era l'ultimo anno. Io non lo so, perché ho letto addirittura stamattina, forse era il Corriere dello Sport, mi pare il Corriere dello Sport, che anche il Napoli sarebbe interessato, e non a caso, perché non a caso credo, perché siccome italiano è in vantaggio su tutti, in particolare su Allegri, per sostituire Conte, voi ricorderete che sei mesi nella Fiorentina Vlahovic li ha fatti con italiano, e quindi lui italiano probabilmente già, non so se abbia un accordo con il Napoli, però sarebbe il suo centravanti ideale, anche Vlahovic stesso. E quindi attenzione anche quindi alle questioni interne. Dopodiché gli altri, il Diz intoccabile, sono contento, diciamo che se, cioè io credo, dobbiamo crederci per forza a quello che ha detto l'amministratore delegato, che poi alla fine si è preso le colpe, lui, le colpe un po' di tutti, lui in primis forse, idem Spalletti, però è lui l'uomo ideale. Io ripeto, poi dipende sempre dal proprietario, che deve riunire le parti e dire: oh ragazzi, qui basta, punto, basta liti, basta attriti, funziona così. Se Spalletti ha accettato, evidentemente, se conosco un po' Spalletti, ha avuto delle garanzie, delle rassicurazioni rispetto al discorso del mercato, e rispetto soprattutto al discorso del mercato, non tanto e non solo nel prendere alcuni elementi, ma poi anche in quel caso se limitato. Perché è inutile che dice i soldi, qualcuno ancora dice: ehi, ma i soldi non sono miei, a me non interessa. No, a te non interessa. Faccio ipotetico tifoso, alla società sì, tant'è che come lì ha detto dobbiamo, troveremo un accordo anche con la UEFA per il discorso del fair play finanziario, settlement agreement, ci sarà forse una multa, spero che non limitino il mercato, ecco, dal punto di vista della eventuale penalizzazione nel caso in cui venisse accertato che la Juventus ha violato alcuni paletti del fair play finanziario. Quindi sono tutte queste cose qui che purtroppo dobbiamo metterle sul piatto. Lo so che a noi tifosi, ora mi vesto solo da tifoso, no? Non piacciono questi, però bisogna farli, perché la società sta andando avanti, sta cercando anche una sorta di pareggio di bilancio, l'abbiamo detto, sperava ovviamente nella Champions League, spera anche ancora, credo sia un obiettivo, di pareggiare il bilancio nel 2027, quindi il prossimo bilancio, no? L'anno contabile è già iniziato, inizia dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo, l'anno contabile, quindi al 30 giugno dell'anno prossimo vedremo se la perdita sarà diminuita o meno. Certo, non ci voleva la non qualificazione in Champions League, e lì è inutile, tanti rimpianti, ripetiamo sempre le stesse cose, perché ma col Verona non puoi non vincere, con la Fiorentina non puoi perdere, ma anche prima, ragazzi, quando io il timore mio, io credo che voi lo ricordiate, io dicevo: spero, voglio arrivare, vorrei che la Juventus arrivasse alla terzultima giornata, quindi dopo la terzultima, due dalla fine, ci ho messo anche il Verona, quindi compreso, vorrei che quando vai a sfidare prima la Fiorentina e poi il Torino, la Juventus fosse già qualificata, perché poi, ora la partita col Torino io fa testo fino a un certo punto, perché tutto quello che è successo, anzi un in bocca al lupo a questo ragazzo, speriamo che esca dal coma, la madre, il padre, preghiamo tutti i giorni, speriamo, quindi non immaginavamo che poi si iniziasse un'ora più tardi, che tu praticamente finisci il primo tempo e già sai che non sei qualificato, quindi non lo conto sotto quell'aspetto. Però la Fiorentina sì, giustamente un amico mi diceva: sì, la Fiorentina non si è presentata, oggi con Paolo Carraro parlavo anche, no? Non si è presentata a Torino come ha fatto con la Roma, cioè praticamente disarmata, no? Senza giocare, dopo mezz'ora mi pare fossero 2-3-0. Però al di là di quello, di come si è presentata la Fiorentina, giustamente mi diceva Paolo, bisognava vincere, quindi la colpa è della Juventus, questo è chiaro che poi rimettiamo in campo, sì, è colpa anche di Spalletti, ci mancherebbe altro, lui l'allenatore, e non puoi non battere il Verona già retrocesso, oppure altre partite, però ci devi rimettere i due rigori sbagliati prima, ci devi mettere che questo non ha avuto un centravanti, aveva chiesto solo quello, insomma, ecco perché responsabilità da una parte e dall'altra, con percentuali ovviamente diverse, e quindi ormai si deve voltare per forza pagina, ragazzi. Il prossimo anno saremo impegnati il giovedì sera tutti, anche dal punto di vista televisivo, per vedere la Juventus. Ho sentito qualcuno: non la seguo più io, non sono d'accordo, poi rispetto l'idea di tutti, ci mancherebbe, perché capisco anche l'umore, che non è dei migliori, no? Dei tifosi della Juventus, però non seguirla più io non ce la farei, non ce la faccio, però poi ognuno è fatto a modo suo. Io sono convinto invece che poi alla fine anche chi ora, preso un po' dallo sconforto, magari dalla sfiducia, dica: non faccio più l'abbonamento allo stadio. Invece poi io ho degli amici e poi alla fine lo rifanno, no? Mi viene in mente Bruno da Cuneo, qualche volta ha tentennato in questi anni, però alla fine poi lo ha rifatto l'abbonamento, no? Ma così come non la segui, alla fine credo che se uno è innamorato della squadra e non magari di un allenatore, di un giocatore, di un dirigente, alla fine la segue. Vi posso dire, potremmo filosoficamente pensare a questo, ma non è che ci farà bene per un anno, diciamo così, Io dico di no, però se dovessi, ormai ci siamo in Europa League, ma non è che poi da un punto di vista, diciamo, della ricostruzione potrebbe far bene un anno fuori dalla Champions, perché anche tu ti fai un, ti rifai Juventus, ma tutta, dico, dirigenza, allenatore, calciatori, non so quali, sicuramente diversi non ci saranno, ci sarà qualcuno nuovo, un bagno di umiltà. Un bagno di umiltà, e siamo andati in Europa League, quindi quest'altro anno dobbiamo per forza riscattarci, fermo restando che dovresti provare a vincerla questa benedetta Europa League, ma perché no? Magari arrivare e provare ad arrivare fino in fondo, perché poi lo sappiamo che il successo, il trionfo in Europa League ti porta automaticamente in Champions League, ma anche per una questione di prestigio sportivo. La Juventus non vince una coppa dal 96, no? L'ultima volta fu proprio la Champions League, che è stata festeggiata l'anniversario la scorsa settimana. Quindi dovremmo prendere, non è semplice ragazzi, lo so che è facile parlare, la parte, diciamo così, nella negatività, cercare di sfruttare questo fallimento, perché di questo si tratta, e quindi questa retrocessione, perché di questo si tratta in Europa League, magari per riscattarci e rimetterci in testa che, vedete, alla fine siamo non solo, non vinciamo lo scudetto dal 2020, che è già una cosa che io ogni volta che lo penso, lo leggo e lo ripeto mi sento male, ma addirittura siamo retrocessi anche dal punto di vista della competizione. Però magari può essere uno spunto, una spinta, la chiave di volta per dire ok, basta, però servono ovviamente giocatori convinti. L'allenatore, se è rimasto, io credo sia convinto al 100%, così come credo, e spero anche, che tra Comolli e Spalletti ci sia stato, ragazzi, stiamo parlando di due persone adulte, non stiamo parlando di due ragazzini che magari discutono, alla fine. E poi c'è sempre un proprietario, che è quello che tira fuori i soldi e che quindi magari gli avrà detto, oh, ragazzi, dai un po', perché anche gli avrà detto a Comolli, per me lui è l'uomo giusto, perché lo sapete, lo ha scelto Chiellini con l'ok di Elkan. C'è una grande stima verso l'allenatore toscano, c'è anche un filo diretto, c'è stato, così come credo che non abbia voluto mandare via, perché non è nemmeno semplice come lì. E quindi se sei intelligente alla fine vieni incontro, se vuoi cioè, però non devi vivere con il compromesso tanto per, devi vivere con l'unità di intenti, ma in qualsiasi contesto lavorativo, anche familiare, no? In una famiglia, magari su un figlio si hanno idee diverse, però poi per il bene della famiglia, in quel caso del figlio stesso, magari uno che la pensa in un modo diverso si allinea, oppure si trova, non un compromesso, un'unità di intenti. Ok, questo io spero e credo. Ha parlato, vi ho nominato Vlahovic prima, ha parlato Guardalà di Sky Sport, no? E lui dice in casa io ancora non, eccolo qua, sul futuro, no? Anche lì è un discorso, quello di Vlahovic, che continua ad avere degli alti e bassi. Prima sembrava definitivamente no, poi da gennaio un'apertura, poi di nuovo si parlava di esperienza all'estero, poi di nuovo avvicinamento verso la Juve. Sicuramente Vlahovic, diciamo, ha nel cuore la Juve, perché lo è voluto fortemente venire nel gennaio del 2022, me lo ricordo anch'io, rifiutando un'offerta anche più elevata dell'Arsenal, che offriva più soldi alla Fiorentina. E poi vi ricordate che la buonanima di del presidente, che poi è morto l'anno scorso, della Fiorentina, disse mi ha fatto perdere anche dei soldi, quindi ha voluto la Juventus, gli ha dato anche meno la Juventus rispetto a quello che gli avrebbe offerto l'Arsenal. Però poi sicuramente ha deluso un po' rispetto a quello che tutti quanti pensavano potesse dare, ma non solo a livello di gol, che comunque li ha fatti, anche di prestazioni. Certamente non è arrivato nel momento migliore della Juventus, ha avuto un po' di difficoltà. Ora, per esempio, questo fatto che nell'ultimo mese, quando è rientrato, ha segnato 4 gol, l'ultimo anche una doppietta, gli ha dato forse più forza. Però la Juventus più di tanto non ti offre. Allora, guarda là, lui dice
Lui dice poi chiaramente a quelle cifre no, perché l'ultimo anno 12 milioni ha guadagnato, la cifra di 22 milioni lordi è chiaro che valeva soltanto per questa stagione lordi, perché quasi il doppio del netto, lo sapete come costo per l'azienda, no? Valeva soltanto per questa stagione, per una serie di bonus e di situazioni che erano state create al momento della firma del contratto. Però l'ingaggio più alto in questo momento ce l'ha il Diz insieme a David, se non ricordo male. David c'è inferiore, 6 milioni. David perché è arrivato a parametro zero e quindi ha potuto contrattare, no? Quindi se Vlahovic vorrà rimanere alla Juve dovrà, tra virgolette, accontentarsi di un ingaggio più basso, nettamente più basso di quello che percepisce adesso. Ma questo, ragazzi, è sicuro, non potrà mai pretendere 12, no? Netti. Ok, infatti si parla di un'offerta già fatta della Juventus, 6, forse più qualche bonus. Il problema è questa benedetta tassa, ormai la chiamo così, alla firma. Però, caro Dusan, vuoi rimanere alla Juventus? Pensi che con Spalletti ti trovi bene? Facciamo un appello. Resta, vieni incontro alla Juventus. Magari poi ti fa un contratto più in là di un certo livello. Magari vinci qualcosa, non lo so se sei veramente attaccato alla Juventus. Però capisco che poi ti cominci a contattare il Napoli, dall'estero qualche sirena è ancora accesa, per esempio quella dell'Atletico Madrid se dovesse cedere Sorloth, tra l'altro nel mirino della Juventus. Quindi questa situazione Vlahovic spero che adesso venga risolta al più presto, perché la Juventus deve sapere se deve prendere un centravanti o due, e questo è chiaro. Poco ma sicuro. Siamo giunti al break, tra poco Antonio Barilla della Stampa.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, di nuovo in diretta, tra poco Antonio Barilla, proviamo a contattarlo via Teams, se no facciamo telefonico. Prima firma calcistica della Stampa, ovviamente storico, inviato sulla Juventus, insomma lo sappiamo. Nel frattempo un amico, Francesco, dice Vlahovic è uno dei pochi veri attaccanti rimasti, non sarà il più forte ma non possiamo privarci lui, il prossimo anno sarebbe una tragedia. Bravo Francesco, vedi, questi messaggi secondo me equilibrati sono, li ammiro molto, cioè lui dice è uno dei pochi veri attaccanti rimasti, bravo Francesco, questo è il succo di quello che non sarà il più forte, non sarà Higuaín, non solo non sarà il più forte rispetto agli attaccanti storici della Juventus, nemmeno a paragonarli, ma nemmeno il più forte in circolazione in Europa ovviamente. Ma non è che nella situazione della Juventus, io per esempio come la vedo io, farei di tutto per tenerlo. Però sai, se poi c'è il discorso economico, alla fine deve essere anche Vlahovic a fare qualche passettino verso la Juventus e magari a rinunciare a qualche richiesta, no? Io la vedo così, dai. Poi Paolo D'Ancona dice abbiamo sbagliato troppo, ma con arbitraggi normali saremo abbondantemente in Champions, la società non ha più gli attributi e la potenza per imporsi, altrimenti non vorremmo per Gravina prima e adesso per Malagò. Saluti. Guarda Paolo, sul discorso arbitrale tu ci segui, mi segui, lo sai come la penso, non mi attacco agli arbitri, però è chiaro che se la Juventus avesse alcuni punti non avrebbe avuto il problema di qualificarsi. Ma poi dico ok, c'è stato il discorso arbitrale, però hai avuto un paio di match point per chiudere la partita, no? Per usare un termine tennistico, e poi te li sei mangiati, li hai falliti, perché poi devi, la Juventus deve bypassare queste cose, capito? Fermo restando che alcuni punti è inutile li ricordiamo, l'abbiamo ricordato anche ieri mi pare, no? E quindi questo è. Vai Fede.
Buonasera ragazzi, Luca da Londra. Ciao. Mi stavo tranquillo ad ascoltare la trasmissione come faccio quasi tutti quando posso chiaramente, e stavo godendo delle cose dette. Ah, mi stavo rilassando proprio, non ho sentito nessuno dovrei intervenire perché le cose che dicevate erano tutte giuste. Sulla ferra elettrica però no, non ci sto, perché quella si chiama lungimiranza, ok? In un mercato dove già si è dichiarato che sarà elettrico da qui a 20 anni, quella è lungimiranza, è progettazione, capite? Cioè, ma non è che non lo capite, lo capite, però da ieri che sto sentendo queste critiche, ma no, solo qua, dappertutto, sulla Ferrari, no, quella è lungimiranza. Io vivo a Londra e faccio l'autista di Pulma, elettrici, qui sono quasi tutti elettrici, qui ci sono colonnine di ricarica elettrica quasi dappertutto, in 10 anni qui non ci sarà solo elettrico, capite? Ecco, la Ferrari sarà sempre un mito e continuerà a costruire la Ferrari normale, quella verrà sempre costruita. Però tra qualche anno quelle Ferrari lì staranno nei garage dei grandi magnate del mondo, i più ricconi, capito? Perché in sua estate non ne vedrete più.
Ok, grazie. Allora, io mi avete parlato di Ferrari, Fede. Ah, ma perché Federico Rossi è un appassionato di auto, io invece... Francamente, allora, la Formula 1 è uno degli sport che a me non piace, non lo seguo proprio, non lo seguo, mai seguito, non mi piace, non... anche il basket, anche se il basket però è una questione diversa, però non è il mio sport, diciamo così, così come qualche altro appunto disciplina. Però qui il discorso, ora lo so che lui è il capo della Exor, parliamo di Hacker, quindi io non voglio fare accostamenti, anche perché magari sono realtà talmente diverse che non puoi dire anche la Ferrari, io non lo so, non ne capisco nemmeno nulla. Guardate che dico, cioè, vai Fede.
Buonasera Quintiliano Cristiano.
Ciao.
Io non condivido la scelta della società di confermare Comolli e di confidare nel fatto che Comolli e Spalletti possano andare d'accordo, perché sono convinto, poi magari sbaglio e felice di sbagliare, se ci sarà una certa continuità, che alle prime difficoltà riemergeranno vecchi attriti e differenze di vedute. Quindi secondo me uno dei due è molto di più Comolli, perché a Spalletti sinceramente non rimprovero quasi niente, quindi Comolli doveva essere sollevato dall'incarico e si doveva mettere lì qualcun altro che parlasse italiano, con un'altra mentalità, e anche uno che potesse, diciamo, incastrarsi bene con figure come Chiellini.
Grazie, gentilmente un po' più brevi perché siete tanti. Come vi ho detto prima, ha fatto dei passi avanti rispetto alla lingua Comolli. Ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera a tutti.
Eccoci qua, come stai?
Bene, tutto bene, Quintiliano, tu?
Tutto a posto, dai, tutto a posto. Stiamo analizzando questo momento della Juventus, certamente non eccelso, e soprattutto, e volevo la tua lettura di quanto è accaduto ieri, cioè la conferenza stampa l'incontro con alcuni giornalisti di Comolli, le cose che ha detto, come le leggi? Cioè,
ma dipende, alcune cose le leggo positivamente, tipo... perché... non siamo molto abituati a sentire qualcuno che riconosce che ha fallito. Non capita spesso nel calcio, non succede spesso, e quindi credo che questo sia da ammirare. Per altre cose ha dato delle visioni che secondo me acuiscono in qualche modo le differenti visioni con Spalletti, perché nel riconoscere lui il fallimento abbiamo dall'altra parte avuto un tecnico che ha avuto l'ardire di parlare di grande stagione. Io sinceramente concordo con Comolli, e così come quando lui dice che tutte le scelte sono state condivise, dobbiamo fare il rapporto con uno Spalletti che invece ha detto pubblicamente che quello che lo aveva chiesto non gli è stato accordato sul mercato, no? Quindi mi sembra che in un momento di riflessione e di rilancio però rimangano delle evidenti discrepanze, differenti vedute tra due figure che sarà importante armonizzare, perché io sono convinto che quando ci sono queste situazioni e si riparte con una tregua, la tregua deve essere solida, deve essere sicura, deve essere piena, perché altrimenti appena c'è un piccolo problema si riparte punti a capo, e i punti di vista diversi, la mancata coesione non giova alla Juventus.
Infatti io ho scritto in un pezzo che ho fatto per il sito, Antonio, non deve essere, diciamo così, un compromesso, ma una unità di intenti. Ho scritto proprio piena unità di intenti, che sono due cose totalmente diverse. E secondo te onestamente, tu come la definiresti, visto che stiamo parlando di unità di intenti, come la definiresti? Perché c'è ancora qualcosina, quindi si ripartirà male sotto questo aspetto?
No, sì, dipende, cioè, secondo me la chiave sarà la chiarezza. Cioè, qual è cosa io pretendo per sentirmi coinvolto, cosa tu pretendi per non sentirti scavalcato? Lo chiariamo e da quel momento si lavora insieme in quei recinti. Non bisogna lasciare punti equivoci, perché se restano punti equivoci è inevitabile che prima o poi c'è una frizione, c'è una discussione, ma semplicemente c'è una lontananza che sicuramente non aiuta una società che già ha bisogno di rilanciarsi nella massima serenità, perché quest'anno sarà dura, bisognerà fare un mercato di sacrificio, lo ha detto come lì ieri, si perdono dei soldi in ingresso, si perde dell'appeal, non è facile ripartire così, quindi essere uniti sarà fondamentale.
Io l'ho definito quasi un ossimoro, no? Anche se poi in realtà dipende da come si agisce sul mercato, perché lui ha detto sì, siamo costretti a cedere qualche pezzo imprevisto, diciamo così, però non ci indeboliremo. Sembra quasi un ossimoro. Come farà la Juventus, che sarà costretta, giustamente, come stai sottolineando anche tu, a cedere più di qualche pezzo, forse da 90, diciamo, definiamoli così, rimanendo però competitiva non so per quale obiettivo, peraltro.
Ma sai, lì dipende quale strategia loro hanno deciso di elaborare, perché oggettivamente, se tu per esempio hai un doppio ruolo ben coperto, o sacrificare uno senza creare un trauma all'interno della struttura tecnica della squadra e investire sul ruolo differente. In questo modo hai incamerato, ma contemporaneamente non hai indebolito. È un gioco difficile di incastri, specie per una società che da tanti anni gli incastri di mercato non li crea in maniera ottimale, visto che esiste questo calcolo di una spesa di quasi 800 milioni, anzi 850, per l'ultimo scudetto, a fronte del quale i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché il problema della Juve è che non è che non ha speso, ma ha speso male. Quindi magari può darsi che adesso, costretta a fare questa valutazione, possa cercare di trovare una soluzione. Guarda, un esempio che fa capire quello che secondo me intendeva dire, lo richiamiamo quando noi pensiamo, quando la Juve decise di rinunciare a De Ligt perché era troppo costoso, prese Bremer è costato meno, ma ha garantito subito una stessa solidità, no? Quindi se tu agisci in questo modo puoi cercare di rinunciare senza depauperare il piano qualitativo. È ovvio che devi garantire, ma questo lo ha fatto ed è molto bello, che i big rimangono. Quando lui dice Ildiz non si tocca, già ha dato una rassicurazione ampia.
E invece, parlando dei big meno big, diciamo così, secondo te, a parte Bremer, che peraltro ha una clausola rescissoria che poi scadrà il 10 agosto, no? Quindi se arriva un club estero, perché vale per l'estero, se lo prende ti dai soldi, ok. Chi potrebbe essere un altro indiziato, diciamo, di quelli un po' più forti per fare cassa?
Ma io credo che più che un altro indiziato, che il potere gatti, il potere di cambiaso, io credo che dipenda a questo punto dalle offerte che arrivano. Perché io credo che la scelta sarà orientata da chi si presenta. È un mercato non semplice dal punto di vista economico, no?
Sì.
Quindi se arriva un'offerta importante per un difensore, va via il difensore. Se arriva un'offerta importante per il terzino, va via il terzino. Io non credo che alla Juve abbia un lotto di nomi sacrificabili secchi. Abbia una rosa di giocatori tutti cedibili, ovviamente a condizioni importanti. E questo può garantire di fare anche dei calcoli economici, no? Cioè, se io ho un'offerta da 20 e so di poter inglobare un giovane che costa meno, ma nella mia sicurezza mi aiuta a crescere, sicuramente può essere importante.
Mi ha dato un assist, perché te l'avrei fatta, ma me la stai tirando fuori questa domanda. Ha detto magari un giovane. La ricerca di Tognozzi, che poi sarebbe un ritorno, va proprio verso questa direzione. Sappiamo che ha scoperto diversi, tra quali il Diz, Sulè, Jusen, quindi diciamo, la volontà di poter riportare Tognozzi va anche sotto questa direzione, cioè di scoprire qualche o giovane o magari, faccio un esempio, un giocatore stile Malen che ha trascinato la Roma in Champions League. Questo volevi dire? Cioè, per mercato, che una volta mi ricordo Paradici parlò di mercato di fantasia, no? Mi ricordo, non so,
secondo me devi cercare di vendere bene i tuoi gioielli per recuperare quei soldi che ti sarebbero entrati con la Champions. E poi lavorare giocando d'anticipo e d'intuizione sull'altro mercato, quello dell'ingresso, in maniera tale da acquisire i giovani a un prezzo importante. Vidal è diventato Vidal, ma quando è arrivato alla Juve era sconosciuto e costato 10 milioni. E Yıldız è stato preso in una grande squadra, ma a parametro zero perché era ragazzino. E quindi bisogna fare queste operazioni per tamponare insomma, le uscite che sono necessarie. Quindi secondo me non significa svendere la squadra, significa anticipare delle cessioni per essere sicuri di poter contare su un gruzzolo importante per completare il mercato. All'interno poi, secondo me, di scelte che saranno orientate anche da quello che succede in certi ruoli, perché qua stiamo parlando in astratto, ma se questi non rinnovano Vlahovic, devi andare a spendere 40 milioni per pigliare un attaccante di quel livello,
se ti bastano. Infatti volevo chiederti questo: la situazione Vlahovic, secondo te, qualche settimana fa sembrava più vicino, ora sembra più lontano? Sappiamo che Spalletti è il centravanti.
Noi non abbiamo una risposta, dipende dalla trattativa, ma abbiamo una certezza che è stato miope per quella precedente gestione, per la successiva, portare un giocatore di questo livello a pochi giorni dalla scadenza del contratto. Tu dovevi impedirla questa cosa, perché certo, oggi tu avresti o un giocatore tuo o un giocatore da collocare sul mercato a una cifra, invece tu rischi di perderlo a parametro zero. Guardate in giro le valutazioni di medi attaccanti e ditemi se è stato conveniente fare questa scelta.
No, infatti è stata sbagliata. Se tu dovessi puntare un euro permanenza, rinnovo o no di Vlahovic?
In questo momento non ne punto uno e uno, perché non ho proprio idea, perché credo che quando tu arrivi, che sei proprio alla fine del ciclo, e poi non dipende più da voi due. Chi sa che c'è un giocatore così proprio a scadenza, anche se non ci aveva pensato, si può presentare, perché è un nazionale di 26 anni con una media di un gol ogni due partite. Tu fossi un club di media qualità europea, magari non avresti speso per il cartellino, ma sapendo che sul mercato, che fai?
Certo, infatti farà gol a tante squadre. L'ultima, Antonio, prima di salutarti e ringraziarti, si sono fatti, prima ancora che la Juventus conoscesse il suo destino, che adesso è Europa League, si erano fatti dei nomi di giocatori che avrebbe chiesto Spalletti, o ha chiesto, presumo, esperti, abituati a certe temperature agonistiche, abituati anche a vincere, perché no? Alisson, Bernardo Silva, beh, mi fermo qui. Adesso qual è un giocatore plausibile di questa categoria, diciamo così, che può venire alla Juventus?
Questi nomi restano plausibili perché poi è una scelta loro. Ci sono dei giocatori che ti dicono: io ho gli ultimi anni di carriera e voglio giocarli in Champions. Però se uno accetta un progetto, a Juve ci auguriamo che sia di transizione in Europa League, no? Io credo che Alisson ha già dato disponibilità, però come sappiamo è sotto contratto, quindi lui ha una disponibilità, poi dobbiamo vedere cosa succede con il Liverpool. E Bernardo Silva, essendo un giocatore che si muove liberamente, che ha già dato l'addio, dipenderà dal suo parametro. Se lui ritiene che un anno senza la coppa più importante non incide sul suo tratto finale di cammino, penso che sia prezioso. Anche questa è una cosa però che mi fa sorridere, perché noi stiamo qui a cercare in tutti i modi esperienza, dopo aver valutato nei giorni scorsi una vittoria del campionato del portiere del Barcellona e due convocazioni dei difensori del Brasile, Danilo, Alexandro da una parte e Szczęsny dall'altra. Forse guardarsi un po' indietro e riflettere sulla bontà di certe scelte ci aiuterebbe a capire che non è un problema di adesso, è un problema che si trascina.
Domanda secca, Antonio: secondo te è giusto che restino sia Comolli che Spalletti, o è un'esigenza?
No, secondo me è giusto che restino, a patto che trovino un'intesa piena e senza punti oscuri nello stabilire rapporti e coinvolgimenti. Quello è fondamentale.
Esattamente.
Anche perché, ti dico la verità, non si può continuare con le rivoluzioni. La Juve negli ultimi anni ha cambiato allenatore tutti gli anni, ha cambiato direttori sportivi tutti gli anni. Cioè, bisogna anche cercare una continuità, perché se no ogni volta si riparte da zero. Dobbiamo sperare magari che questo primo anno e questa gestione sia stato come il primo anno di Marotta e Paratici, che non è stato felice ma ha posto basi e semi per un cammino migliore.
Sì, l'auspicio di tutti i tifosi della Juventus. Grazie Antonio e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie Antonio Barilla della Stampa, prima firma della Stampa. Ragazzi, la cosa principale, al di là dei nomi che a noi piace giustamente farli, per esempio adesso leggo Robertson diviso tra Juventus e Tottenham, ha già salutato, no, questo giocatore. Il Tottenham sta peggio della Juventus, mi verrebbe da dire, però comunque è una squadra inglese. Però la cosa principale, è inutile che ci giriamo troppo intorno, al di là dei nomi, al di là dei ruoli, al di là che magari del rafforzare anche la società, io insisto sotto questo aspetto, no? Dal punto di vista dello scouting, ragazzi, dobbiamo riscoprire lo scouting, perché tanto ormai, parlo non solo per la Juventus, anche se qui parliamo giustamente di Juventus, bisogna scoprire dei calciatori che costino poco e che tu devi valorizzare e sperare che poi decollino. Oppure il Malen di turno, che non è un giovanissimo, non è un giovane, è uno che magari non stava facendo nemmeno bene, non giocava tantissimo, però poi magari Spalletti, in quel caso è stato, nel caso della Roma è stato, io faccio sempre l'esempio di Malen, perché ragazzi, questo ha fatto una cosa stratosferica, 16 gol mi pare da gennaio, tra l'altro l'intuizione è più da quello che so, che ho letto, che mi ha detto anche qualche collega, è di Gasperini stesso. Magari Spalletti dice: guarda, prendiamo questo, secondo me potrebbe essere ideale. Ecco, servono, per questo serve lo scouting e andare a caccia di questi giocatori che tu non puoi pagare tantissimo, perché tu cedi uno, due, non lo so, quanti pezzi da 90, spero due. A proposito, volevo chiarire una cosa, Giulia mi ha mandato un messaggio stamattina, perché gli ha scritto un radioascoltatore, dice: ma ieri sera mi hanno impaurito fuori di Juve perché hanno detto che bisogna vendere Thuram, Conceição, Bremer, non mi ricordo chi altro. Ragazzi, non abbiamo detto questo, cioè abbiamo fatto i nomi dei giocatori da mercato vero e che quindi possano permettere alla Juventus di incassare un tesoretto, chiamiamolo così, importante per essere reinvestito, ma non di essere ceduti tutti quanti, altrimenti ragazzi veramente lotti per la salvezza. Quello era il discorso, non so se mi sia spiegato male ieri, però questo volevamo dire. Vai Fede.
Eccomi Michele da Casali, vado subito al dunque. Conferenza stampa di Comolli ieri, io ho paura ragazzi, io lo dico con tutta sincerità, adesso vediamo come si svilupperanno le cose, ma sinceramente ho tanti dubbi che mi spaventano. Primo, si presenta solo Comolli in conferenza stampa, cioè doveva essere un momento in cui si certificava, diciamo, questa pace, questo accordo, magari potevi sviare i dubbi sui rapporti tra dirigente e allenatore, si presenta solo Comolli. Boh, vabbè. Poi le parole di Comolli, cioè alcune cose io non le comprendo, cioè Elkan che chiede a Comolli: e adesso come ci comportiamo, che facciamo? Che futuro abbiamo? Cioè il proprietario che chiede a Comolli: e adesso come ci comportiamo per la prossima stagione? Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma quando si è e questo poi mi lascia pensare, quando si è prolungato il contratto a Spalletti, ma si sono prese in considerazione le varie opzioni oppure no? No, perché poi non c'è il piano A, non c'è il piano B, c'è solo il piano di costruire una Juventus forte. Però poi Comolli dice, ed è, e questo è straordinario, non è neanche finito il campionato, è pericoloso parlare di scudetto il prossimo anno, bisogna avere pazienza. Ma ragazzi, ma di che parliamo?
Michele, il problema sai qual è? Che purtroppo questa frase magari suona un po' male, forse è troppo dura, troppo diretta, però onestamente ad oggi io non vedo una Juventus ad oggi, attenzione, bisogna fare tutto al mercato, cessioni, acquisti, e quindi non sappiamo alla fine quale rosa avrà la Juventus, anche se, e quindi parlare di scudetto oggettivamente diventa un po' pericoloso, ok? Rischioso ad oggi. Poi però faccio anche un'altra analisi, no? L'ho fatta ieri, ok, l'Inter per il momento ha la rosa ancora più forte, possiamo dirlo? Chivu veramente dopo questo scudetto è già diventato un allenatore affidabile a certi livelli? Per esempio, vi dico la mia, magari sono anche di parte perché quando riguarda una certa squadra, io non sono convinto che Chivu possa ripetersi e quindi aprire un ciclo, anche se ancora sulla carta, sempre sulla carta, perché poi deve scendere in campo, alla rosa migliore.
Dopodiché il Napoli se n'è andato Conte, italiano, io per carità gli auguro tutto il bene, magari di non vincere ovviamente, però italiano non è Conte, e farà giocare bene le squadre, però poi alla fine no, ha avuto un'involuzione anche lui dopo aver fatto benissimo, aver vinto la Coppa Italia con il Bologna, ha fatto molto male Napoli. Le due che rimangono con lo stesso allenatore sono Roma e Juventus. Ecco, la Roma magari potrebbe, se rinforzano la squadra, anche il Milan ha azzerato tutto e riparti con l'allenatore basco, con quale mercato? Quindi mi viene anche da pensare che alla fine, se la Juventus, purtroppo i sei dobbiamo metterli ragazzi, perché non lo sappiamo se farà un mercato intelligente che rinforzi la squadra, che magari, diciamo così, limiti i danni a livello di cessioni, ma perché non può competere per lo scudetto? Soprattutto perché il livello del campionato italiano, e questo bisogna dirlo, questo è molto molto basso. Quindi bisogna fare tanti... Per il momento siamo di fronte a dei punti interrogativi, però parlare di scudetto oggi, se ci dovessimo fermare ad oggi, ma non possiamo fermarci ad oggi perché bisogna fare tutto il mercato, può diventare pericoloso. Forse poteva non dirlo, ecco, perché bisogna stare anche molto attenti alla comunicazione, perché poi rimane impressa quella frase. È pericoloso parlare di scudetto sotto il profilo comunicativo, ecco perché dico che la comunicazione soprattutto a certi livelli è fondamentale. A proposito di comunicazione, caro Federico Rossi, ti do la palla tra poco, ma ha detto da una location particolare si collega Alessia Mingione di Bianconera News.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta, Robertson, caro Federico Rossi, sceglierà la Juventus o il Tottenham? Perché pare che sia diviso tra queste due squadre, appunto una è proprio la Juventus. Io tra l'altro stavo leggendo, nelle ultime ore, sembra che ma Liverpool, ma tu, ok, hai usufruito di questa clausola unilaterale per rinnovare, mi parlo di Alisson ovviamente, per rinnovare di un anno Alisson 2027, perché giustamente dal tuo punto di vista non volevi perderlo a zero, adesso perché ti stai opponendo? Se tra l'altro già avevi preso il portiere titolare, domanda, e quindi a questo punto come spesso accade dipenderà tutto, se non quasi tutto, dalla volontà del giocatore, che se vuole venire alla Juventus ci viene, punto. Perché io ho l'impressione, non se ne sta parlando più, che per esempio Bernardo Silva, ho l'impressione che alla fine, se veramente l'Atletico lo vuole oppure qualche altra squadra della Liga, il Barcellona, lui vuole andare al Barcellona, poi alla fine credo che non si faccia nulla, presumo che alla fine non arrivi. Quindi di tutti quei nomi che avevamo fatto, di esperti forti eccetera, al momento resta soltanto Alisson. Allora mi ha detto Federico Rossi, preparati, mi ha detto da una location particolare, io credo o in spiaggia oppure non lo so, in montagna, vediamo, dai. Alessia Mingione, ciao Ale.
Buonasera, quindi buonasera a tutti.
Sei semplicemente a casa.
Io... Esattamente.
Location a casa, particolare, sì. Boh.
Vabbè, una location particolare perché è il ritorno dei nostri primissimi collegamenti, quindi ecco. dietro di me ritrovi il mio angolo di paradiso, insomma.
Quindi siamo nel sud.
Siamo nel sud, ma in questo momento mi ritrovo in Calabria. Per chi non conoscesse la mia terra natale, io sono calabrese, quindi sì. mi ritrovo ad oggi.
Sei calabrese qui. Come Gattuso, che è andato alla Lazio.
Esattamente.
Allora, caro Fede,
sono ringhiosa.
Esatto. Ho citato prima Alisson perché sembrava un po' più vicino. Lui comunque vorrebbe la Juventus, vorrebbe essere allenato da Spalletti, ma nelle ultime ore il Liverpool non so se stia facendo delle bizze, boh, dimmi un po' tu.
Sì, da quello che emerge è chiaro, la Juventus e Alisson hanno hanno trovato l'intesa, un contratto triennale fino al 2029. Purtroppo il nodo riguarda il Liverpool, la volontà del club inglese, perché diciamo che avrebbe chiesto al calciatore di restare ancora per l'annata 2026-2027. Quindi Alisson da un lato vorrebbe tornare a giocare in Italia e rivestire la casacca bianconera, e dall'altra però non vorrebbe creare malcontento in un ambiente dove comunque si è sempre trovato bene.
Esatto.
Quindi si ritrova, diciamo, tra due fuochi, definiamolo così. E infatti, se l'ex Roma dovesse restare, il suo erede, Mamar Bashili, verrebbe ceduto in prestito per 12 mesi, e quindi la Juventus potrebbe puntare su di lui in attesa di tesserare a zero il brasiliano.
Ma lo io servirebbe, non lo so, guarda. Però nel caso in cui dovesse saltare Alisson, al di là di questo ragazzo georgiano, c'è qualche alternativa? Perché mi pare De Gea, anche se fosse voler restare alla Fiorentina, però eventuale alternativa potrebbe essere lui, visto che si parla di esperti, giocatori di un certo livello, no?
Ovviamente queste sono le prime suggestioni. De Gea è sempre stato un nome in voga, e questo è un momento molto particolare per la Juventus, anche lo abbiamo capito dalle parole anche di Comolli nella giornata di ieri, dalle parole rilasciate al Corriere della Sera. Sono attimi molto delicati in casa Juventus, soprattutto dopo il pareggio contro il Torino, perché nonostante poi il casino che si è creato, perché già ancora prima del fischio d'inizio poi la partita si decide di giocare e ovviamente salta la contemporaneità con tutte le altre, la Juventus sapeva già di essere fuori dalla massima competizione europea, però anche lì dimostri tu, Juventus, di non avere la giusta carisma, il giusto carattere per poter giocare in una competizione come la Champions League. Infatti poi a fine partita Luciano Spalletti lo ha detto chiaro: io la tecnica si allena, la mentalità no. Questo caso la rosa bianconera ha dimostrato di non avere la mentalità vincente, di non avere una mentalità da Juventus, perché tu, nonostante tutto, seppur sapendo di dover giocare l'anno prossimo l'Europa League, devi portare in alto la casacca che sta indossando e rispettare il nome Juventus, anche perché si sta giocando un derby che non è mai una partita come tutte le altre, e invece no, vieni rimontato in maniera miserabile dal Torino.
Questo è vero. Allora, la situazione Vlahovic, ne abbiamo parlato prima con Antonio Barilla, ci ha spiegato un po' la situazione. Ora, resta o non resta, ok, ma a prescindere la Juventus in ogni caso, perché se dovesse andare via Vlahovic servirebbero due attaccanti, due centravanti, se dovesse restare uno. Al di là di questo, mi pare che la griglia dei possibili rinforzi rispetto a quel ruolo lì si stia un po' ampliando, no? 3-4, quanti sono?
Sono tanti i nomi, perché allora, partendo dalla situazione Vlahovic, è una situazione che resta sempre a galla, è una situazione in continua evoluzione, perché la Juventus, e lo ha ribadito anche come lì, vuole provarci fino alla fine a rinnovare il contratto, perché è l'attaccante per eccellenza voluto da Luciano Spalletti. La problematica è sempre legata all'ingaggio, sì, perché la Juventus non va oltre i 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il nodo però rimane il fatidico bonus aggiuntivo alla firma, e quindi Vlahovic, soprattutto in merito agli ultimi gol segnati contro Lecce, Verona e Torino, ha diciamo aumentato le pretese per quanto riguarda il suo aumento di stipendio, di ingaggio, e quindi bisognerebbe anche vedere un attimino come si metteranno le cose, anche perché la concorrenza in Europa c'è, vedi l'Atletico Madrid, poi c'è anche la concorrenza della Premier League come il Chelsea, Newcastle, e anche in Italia ad oggi si è aggiunto il Napoli, perché si sono avviate ultimamente i contatti tra Giovanni Manna e il papà agente del serbo. Quindi è una situazione molto delicata, però anche infatti dalle parole di Comolli traspare un vediamo. Però è chiara la volontà di Luciano Spalletti di trattenere a sé il calciatore serbo, perché lo ha definito come l'attaccante da lui gradito, un bomber, esatto. Esattamente,
invece,
un vero bomber.
Nomi sui quali la Juventus ha acceso un po' i fari?
Sì, parliamo sempre di suggestioni, perché ritorna in voga il nome di Colomouani, perché Luis Enrique non vuole, diciamo, averlo con sé anche per la prossima stagione, e quindi il PSG potrebbe cederlo per una cifra intorno ai 30-35 milioni. Questo è il primo nome. Il secondo nome invece è Nunez, in forza all'Al Hilal, quindi nel campionato arabo. Lui vorrebbe tornare fortemente a giocare il calcio europeo, quindi sarebbe disposto anche ad abbassare l'ingente ingaggio, che attualmente è di 24 milioni annui. Il terzo nome invece ritorna anche quello di Sorloth, in forza all'Atletico Madrid, che percepisce 3 milioni di euro netti più bonus, e quindi sarebbe una cifra abbordabile, sì, certo, per le casse bianconere. La più suggestione delle suggestioni, definiamolo così, invece sarebbe quella di Gonzalo García, in forza al Real Madrid. Quindi diciamo che questa invece è un'operazione che invece si allontana molto dal potersi concretizzare. Quindi questi sono i nomi attuali su cui si vertono le prossime,
su cui si lavora, certo. Invece, capitolo uscite, il povero Kostic era scomparso ormai dai radar, quindi
sì, Kostic la Juve lo perderà a zero, perché il suo contratto sta per terminare, non ci sono voci su un suo rinnovo, e pertanto la Juve lo perderà a zero. Su di lui c'è il Venezia, perché vorrebbe rinforzare la squadra per evitare una retrocessione. Infatti sono stati già avviati i contatti tra l'entourage del calciatore e la società. Quindi questo per quanto riguarda le uscite.
Poi ci sono due nomi più importanti, diciamo così, di Kostic. Vai.
Esatto. Merito sempre alle parole di Comolli, lui ha specificato che ci saranno delle uscite importanti, che non ovviamente ha anche rassicurato i tifosi, dicendo che non compromettono però una rosa più scarsa, quindi non compromettono la validità della rosa. E quindi stiamo parlando innanzitutto di Gleison Bremer e poi di Andrea Cambiaso, perché Gleison Bremer, diciamo che è il nome più papabile per le uscite bianconere. Lui ha una clausola rescissoria di 54 milioni di euro valida per l'est, e diciamo che tra i due infortuni che lo hanno privato dal campo al ginocchio, è considerata anche la sua età, che è di 29 anni, diciamo che questa sarebbe l'occasione giusta per poterlo vendere a queste cifre,
esatto.
D'altro canto la società sta valutando per quanto riguarda sempre il rinnovo del contratto meno, ma sappiamo anche dagli ultimi tempi, insomma, che il difensore brasiliano non sarebbe poi così contento del rendimento della squadra, della Juventus. Lui continua a dire che vuole vincere, quindi diciamo che se si dovesse prospettare una situazione a lui favorevole con una bella offerta da parte della Premier League, che è il campionato in cui viene maggiormente richiesto, diciamo che Gleison potrebbe essere il primo big a fare le valigie.
Secondo me sì. Poi Cambiaso, mi pare, no?
Per quanto riguarda Cambiaso, anche lui è tra i nomi di cui Luciano Spalletti se ne farebbe tranquillamente a meno. Su di lui c'è il Como, che dovrebbe anche italianizzare la squadra, la per via delle regole UEFA. E quindi su di lui appunto c'è il Como, c'è anche l'Inter, che ricordiamo che era già stato accostato lì all'Inter per via del fatidico scambio con Frattesi, e poi anche il Manchester City, perché ti ricordi anche la piccola parentesi a gennaio, sembrava che Andrea Cambiaso fosse diventato il terzino più forte di tutti i tempi, voluto dal Manchester City. A un certo punto la Juventus stava addirittura tremando, invece tutto è sfumato, e ad oggi si ritrova sul mercato, perché per la Juventus di Spalletti è considerato un esubero.
E invece, Alessia, l'ho detto prima, sono anche contento, perché avevo auspicato questo qualche settimana fa. L'occasione a Zegrova io glielo darei. Mi ha ascoltato come lì probabilmente quella sera, e quindi...
Sì. E quindi ti ha ascoltato, perché Zegrova è effettiva, su di lui c'è una grande, grande, grande fiducia, come lì l'ha ribadito, e nonostante quest'annata non sia stata a lui favorevole per i problemi fisici, ricordiamo che lui è stato operato alla pubalgia in Francia, purtroppo il suo infortunio lo ha tenuto lontano dal campo, però quei pochi minuti in cui lui ha rivestito la maglia bianconera, diciamo che ha fatto incantare i tifosi. quindi su di lui c'è la massima fiducia anche da parte di Luciano Spalletti, che vorrebbe averlo in squadra, e quindi come lì ha confermato la sua presenza anche per la prossima stagione, anche per non buttare via comunque i 15 milioni di euro investiti.
Esatto. Tu la chiami mingiolata, secondo me mingionata di oggi testimonia, certifica che è stata una stagione negativa.
Purtroppo
non solo
sì,
perché non ti sei qualificato in Champions League, anche sotto il profilo dei numeri, no?
Sì, esattamente, purtroppo ad oggi la statistica è negativa. Io di solito sono propositiva, porto avanti statistiche positive, però ad oggi purtroppo è negativa, perché negli ultimi 15 anni la Juventus ha chiuso a 68 punti, a meno di 68 punti solamente in due occasioni. La prima nella stagione 2010-2011, quando in panchina c'era Gigi Del Neri e la Juventus conquistò 58 punti al settimo posto. C'è anche da dire anche che la vecchia signora usciva dal buio di Calciopoli, non aveva uno stadio di proprietà, quindi era una fase di ricostruzione totale. E il secondo invece è stato nell'annata 2022-2023, una delle più recenti che possiamo ricordare tutti, quando la Juventus praticamente chiuse il campionato con 62 punti sul campo 72 e poi 10 sottratti per via del caso delle plusvalenze.
Esatto.
Quindi ad oggi quella di quest'anno si considera una delle peggiori stagioni della Juventus, quindi possiamo dirlo, io l'ho espresso anche per mezzo dei miei canali social, quella di quest'anno è stata una netta, una stagione fallimentare, è stato un netto fallimento.
Sì. Purtroppo.
Quindi ho ribadito anche che il marcio non parte mai dal basso, ma sempre dall'alto. Quindi prima ovviamente di prendersela con chi scende sul campo, bisogna anche prendersela con chi sul campo non si presenta mai. E quindi io mi sto riferendo soprattutto a John Elkann, perché noi eravamo abituati al signor presidente che è Andrea Agnelli, e ancor prima da Gianni Agnelli, coloro che sul campo scendevano anche durante l'allenamento. Ad oggi la Juventus purtroppo è in mano a figure che non sanno con quale società hanno a che fare, perché mi dispiace dirlo, ma il presidente Gianluca Ferrero è un presidente che molte volte è stato ripreso durante le partite che dormiva, e quindi io non posso definirlo un presidente. Purtroppo è brutto e difficile da accettare, ma dopo Andrea Agnelli si è potuto assistere al declino più totale della vecchia signora.
Ale, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a te, a mercoledì prossimo.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao Alessia, ciao Alessia, Bianconera News. Allora, la Juve, sembra che questo Liverpool continui, diciamo così, ad alzare il muro, se vogliamo metterla in questo modo, perché l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto della situazione. Parlando della Juve e del Liverpool, Allison, la Juve ha offerto ad aprile un contratto a lungo termine ad Allison, che ha un anno in più di contratto al Liverpool, scadenza 2027. La Juve ha offerto un contratto diciamo 2-3 anni, ma al momento il Liverpool, da quando ho capito, dice Romano, nelle ultime 24 ore ha detto direttamente ad Alisson che vogliono che rimanga nel club. Vogliamo che tu rimanga, gli hanno detto, e tu sia il nostro portiere, crediamo in te. Però il Liverpool pure facesse pace con il cervello, questo è un po' il discorso. Staremo a vedere l'evolversi della situazione, ragazzi, anche se il portiere verrebbe, come vi ho detto, alla Juventus, però se Liverpool gli dice di restare, da quello che leggiamo, da quello che abbiamo capito, non si metterebbe mai contro Liverpool, dai, questa è un po' la sintesi. Vai Fede.
Ciao, sono Simone da Pisa. Riguardo al fair play finanziario che ci hanno imposto di vendere prima di acquistare, penso che una possibile soluzione potrebbe essere quella di allestire una rosa magari con più qualità e personalità, magari più ridotta in numero di uomini e completata magari da giovani che hanno magari la possibilità di giocare in Europa League e crescere. Che ne pensi?
Grazie intanto. È un po' quello che... Guarda, l'ho spiegato all'inizio e se vai su Bianconera News l'ho detto anche nel podcast, perché è chiaro che io l'ho chiamato un po' un sostanziale ossimoro, no? Vendere senza indebolirsi si può, ha detto come lì, ma in effetti si può, purché, allora intanto l'abbiamo detto, come punto di partenza unità di intenti come lì Spalletti, poi dal punto di vista invece delle dinamiche di mercato
siccome non puoi permetterti purtroppo degli investimenti esosi, anzi devi cedere qualche pezzo pareggiato in più rispetto a quanto invece non avresti fatto in caso di Champions League, devi non inventarti, perché forse il termine inventare, il verbo inventare è brutto, no? Non è nemmeno pertinente, però devi cercare di fare un mercato intelligente, quindi o giocatori poco pubblicizzati che invece in Italia poi esplodono. Io faccio sempre il caso di il male della situazione, ok? A prescindere dal ruolo adesso, che poi servirebbe veramente anche in attacco un Malen, serviva come il pane, in realtà Spalletti lo aveva chiesto a gennaio ma non gli è stato preso. Poi giovani, come hai detto tu, sì, ce li metto, da far crescere, valorizzare, paghi poco, sperando che ne so, su 4 2 ti diventino campioni, se non tutti, o comunque ottimi calciatori, non voglio dire tutti campioni, però senza dimenticare che almeno a questo punto forse un paio servirebbero anche di calciatori esperti, di qualità, ma anche di personalità, quindi Alisson, Bernardo Silva o simil Bernardo Silva. Quindi sono d'accordo con te, però ti dico che va fatto un mix, come spesso accade. Allora, la situazione invece di David, sempre Sky Sport, di David e Open Doc, che la Juventus lo dovrà cedere quasi sicuramente in prestito, poi non si sa se con obbligo o diritto di riscatto. Invece per quanto riguarda David, dice: io credo che l'unico potrebbe essere David, però come alternativa l'attaccante titolare che arriverà, se non dovessero trovare due attaccanti, se dovesse rimanere Vlahovic e non dovessero trovare l'altro, David può restare come alternativa. Tra l'altro storicamente il primo anno nelle squadre in cui è andato ha fatto fatica, poi è cresciuto. Infatti i primi mesi in cui andò a Lille andò male, dopo invece esplose, nei tre anni precedenti l'esperienza bianconera ha segnato una media di 34 punti, 34 gol, 34, qualcosa, tanti, in tutte le competizioni. Ligue 1 ovviamente è un campionato diverso dalla Serie A, però ha segnato anche in Champions League e aggiungo io anche contro squadre di un certo livello. Vai Fede.
Ventiliano, buonasera, sono Rosario. Io, perché sono un inguaribile ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma io vedo troppo allarmismo, troppo pessimismo anche dopo la conferenza, diciamo, le dichiarazioni come lì. Cioè, come lì ha dichiarato che ha espressamente detto che ha sbagliato, che sì, ha commesso degli errori. Io, diciamo, non sono sempre per ripartire da zero e per le rivoluzioni. Voglio ricordare che anche Marotta il primo anno sbagliò.
Esatto.
Basti ricordare gli acquisti del Malaga Martinez, di Krasic, gli anni successivi di Elia, di Amilcar. Quindi, cioè, onestamente, quindi, è vero, quest'anno sono stati commessi dei gravi errori a livello di mercato, ma non è possibile che ogni anno si debba ripartire da capo. Quindi io mi auguro e spero e sono, diciamo, sono fiducioso. È troppo presto, diciamo, per essere pessimisti e per scoraggiarci e per fasciarci la testa prima del dovuto. Non so come la pensi.
Guarda Rosario, io ho capito quello che vuoi dire, tra l'altro il tuo pensiero è lo stesso come tu avrai ascoltato di Antonio Barilla, ha detto, perché alla fine non si possono sempre fare delle rivoluzioni. In effetti questo è vero, la Juventus ha cambiato 5 allenatori in 5 anni, 3 management, società, 3 dirigenze, cioè bisogna anche fermarsi. L'unica cosa però, ok, ha deciso così, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, questo è chiaro, io posso essere d'accordo, Federico Rossi non d'accordo, un amico da casa magari dice no, però bisognava, qualcuno non vorrebbe più vedere come lì, altri non vorrebbero vedere più Spalletti. Alla fine ha deciso così, Elkan, restano entrambi. L'unica cosa che chiedo, spero e suppongo che avvenga è che ci sia, ragazzi, unità di intenti, perché io già lo so, se dovesse partire il campionato 2-3, se non ci sarà unità di intenti, per esempio sul mercato che è fondamentale, 2-1-2-3 sconfitte, non lo so, comincerebbero i guai e qui staremmo colpo di tacco, 2000-3000 messaggi di disperazione, di accuse, eccetera eccetera. Quindi si riparta tutti con la stessa idea, perché altrimenti, se non, anche perché vi posso dire, sono due figure fondamentali, parliamo dell'allenatore e dell'amministratore delegato che ha tanti poteri. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Massimo da Castelldefels.
Massimo.
Ho una visione evidentemente limitata da tifoso sugli affari Juve, quindi... però sto pensando, non è che magari più o meno si sapesse che Comolli il primo anno, non parlando la lingua, non conoscendo nessuno, fallisse un po', fra virgolette, anche se l'ha fatto esageratamente. E poi non è che adesso il fatto che andiamo all'Europa League ci permette, invece di avere dei giocatori vecchi che sognano di venire alla Juve, di avere dei giovani che vogliono venire alla Juve e quindi poter ripartire con giocatori con fame, con voglia di onorare la maglietta. Ti ascolto, buona serata.
Grazie, l'auspicio. Ecco perché ho detto, chissà, magari nella negatività del fallimento Champions, l'Europa League potrebbe avere dei risvolti. Dobbiamo cercare per forza dei risvolti positivi. Quello che hai detto tu è anche un elemento sul quale ragionare, no? Può darsi anche, sì, perché no? Però devi essere bravo a prenderli, questi calciatori, soprattutto in considerazione del fatto che non hai disponibilità eccelse, anzi hai poche, insomma disponibilità limitata, ecco, diciamo così, e sei anche costretto a vendere 1/2 pezzi da 90. Tra poco, dopo la pausa, avremo Carlo Giummo, che è il presidente, sono diversi ascoltatori, di Orgoglio Bianconero, che è il 2/3 club ufficiale della Juve con maggiori iscritti al mondo, pensate.
Fuori di Juve.
Ah, caro Federico Rossi, lo sai quanti gradi sono oggi? 30? 32? Di più, 34? Boh, non lo so, tanti, è caldo, raga. Però chi la vuole calda, chi la vuole fredda, chi non la vuole, insomma, va bene così, dai. Allora, Paolo da Formia, caro Quintiliano, guarda, tutte quelle che facciamo sono soltanto supposizioni. Dovrà passare almeno un mesetto prima di vedere come opererà la dirigenza sul mercato. Credo che per parlare così, come l'input l'abbia avuto da Elkan, che ha già sondato Spalletti, quindi aspettiamo, magari alla fine tutti noi troveremo una Ferrari luce elettrica in fondo al tunnel. Questa mi piace. Ma ti piace la Ferrari, Fede, a te? No, io vabbè, non ne capisco nulla. Montezemolo è stato duro, ha detto rischiamo di rovinare un marchio, forse è meglio togliere il cavallino, è stato molto duro, molto duro. In attesa di collegarci con Carlo, mandiamo qualche audio, dai.
Ciao Quinzi, sono Donato da Battipaglia, volevo sapere una cosa, ma la proprietà Elkan ci è o ci fa? Ma com'è possibile che un direttore generale fa quegli acquisti e non viene cacciato? Ma lui ha sbagliato tutto. Openda, David, Zerova. E poi si vogliono mettere pure Spalletti. Spalletti, quei giocatori, non l'ha mai recuperato, non lo facevano mai giocare. Ma è possibile che la proprietà deve accettare tutto questo? E perché allora Giuntoli è stato licenziato l'anno scorso? Me lo può dire, grazie.
Grazie, io non lo so perché, però ti dico solo questo, guarda. Ha raggiunto l'intanto, aveva scelto Motte, Motte si era rivelato anche lui fallimentare, ma soprattutto non aveva creato nessun dialogo con alcuni, con lo spogliatoio. Questo risulta. Su Comolli, sì, sulla carta tu hai ragione, però come diceva prima Barilla, io da questo punto di vista sono d'accordo con lui, fare ogni anno la rivoluzione secondo me non è salutare. E quindi ha dato ovviamente la seconda chance a Comolli, e comunque sia stiamo parlando non di un dirigente normale ma di un amministratore delegato, quindi fa parte del CDA. Io insisto e ripeto, l'imperativo è di viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda Spalletti e Comolli, altrimenti se fosse solo un compromesso secondo me sarebbe nocivo. Deve essere unità di intenti piena, che sono due cose diverse. Ben ritrovato a Carlo Giummo, ciao Carlo, eccoci.
Ciao, buonasera. Grazie per l'invito.
Allora ricordiamolo che questo signore è sul podio, non so se secondo, terzo, non lo so, Juventus Official Fan Club, Orgoglio Bianconero, il secondo, terzo al mondo per numero di iscritti, sbaglio?
No, non sbagli, siamo secondo per quello che diciamo può contare. Una cosa che fa piacere, che... ma non è la cosa più importante.
No, 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 però è una cosa importante. Quindi io direi prendiamo Carlo e mettiamolo nella dirigenza della Juventus, perché me ne parlano tutti bene di te, quindi siccome me ne parlano persone che io stimo molto, di conseguenza è così. No, no, scherziamo, dai. A parte grazie. Gli scherzi, Carlo. Allora, ieri c'è stata questa non proprio conferenza, comunque incontro con la stampa di Comolli, al termine del quale un tifoso della Juventus come te si è ritrovato speranzoso, deluso, preoccupato oppure?
No, speranzoso. Per forza, non ho diciamo altre vie, per cui anche diciamo così un po' per questione di carattere dobbiamo essere speranzosi, anche perché insomma adesso il tempo comincia ad allungarsi per quanto riguarda i periodi così bui, però la storia insegna che dopo un periodo buio più o meno lungo la Juventus poi è sempre tornata ad essere competitiva. Anzi, aggiungo questa cosa, così la dico subito: se andiamo a vedere, le Juventus più importanti sono state costruite dopo dei fallimenti che sono arrivati anche diciamo da settimi posti in classifica oppure da quasi un decennio senza vincere il campionato italiano. Mi riferisco alla Juventus di Lippi e a quella di Conte, e poi sappiamo tutti com'è andata, quindi insomma magari chi lo sa, non c'è due senza tre.
È chiaro, Carlo, che la cosa importante, perché il nocciolo della questione ora è questo: intanto non sei andato in Champions League e quindi mancati introiti per almeno 60. La Juventus pensa che quest'anno, pur uscendo contro il Galatasaray ai playoff, ha incassato 64,3 milioni, che non sono pochi, e non ci saranno meno soldi. Ok, primo punto. Però soprattutto il nodo è legato a questa convivenza, che non è stata delle migliori in questi mesi, tra Comolli e Spalletti. Ora, Comolli ha detto delle cose, Spalletti aveva detto altre. Credi insomma che sia intervenuto Erkan, cioè un'idea di intenti? Perché davanti, io lo dico sempre, Carlo, davanti a tutto alla fine c'è la Juventus, o sbaglio?
Esatto, no, sono d'accordo con te, però appunto quello che ti dicevo è proprio questo, la cosa che non deve spaventare. Ok, i dati e il fronte economico, però tornando al discorso di prima, la Juventus ha costruito le sue fortune appunto dopo dei fallimenti europei, quindi la Juventus di Lippi veniva dall'Europa League, dalla Coppa UEFA, la Juventus di Conte 5 anni prima era in Serie B e poi ha ereditato una squadra, ha costruito una squadra dopo due settimi posti. Quindi io poi per quanto riguarda Erkan, tra l'altro ultimamente è stato anche presente, ci ha messo la faccia, quello che voglio dire è che la sopravvivenza di una società così importante non può essere rilegata a una mancata o a una qualificazione Champions. Se si vuole costruire, è più importante avere gli uomini al posto giusto, e qui possiamo aprire la discussione, esatto, piuttosto che preoccuparsi di questi 60-70 milioni che vengono a mancare, quando poi magari in anni precedenti, dove ti qualificavi in Champions, questi 60-70 milioni li investivi per profili che poi ad oggi si sono rivelati, esatto, sbagliati.
Esattamente.
Tutto qua.
Pensa che, Carlo, che dal 2020, ultimo scudetto vinto, 873 milioni spesi, e purtroppo gli ultimi due mercati estivi, è inutile che ci torniamo, sono stati oggettivamente fallimentari. Parlavi prima di... a proposito, ti ho visto con Elkan all'incontro quell'annuale con Platini. Lo vorresti come presidente, sì, Platini?
Certo, chi è che non vorrebbe? Anche perché comunque è un uomo di grande esperienza e sicuramente è stato già a capo di organizzazioni molto importanti, quindi potrebbe essere di sicuro una delle persone giuste. Però adesso, ho tolto questo, spero che sappiano prima mettere le persone giuste nei posti che contano, perché la presidenza poi quella è un altro discorso.
Certo, lì no, mi sono ricordato di Platini perché il mio idolo. Pensa che quando ho fatto l'esame da giornalista lì devi presentare tra le altre cose una tesina, e la feci su Platini. Io quando ero giovane come te lo sognavo la notte, mio padre mi diceva: ma che dici, non si capisce, sono Platini, me lo sognavo la notte, ma non sto scherzando, sto parlando seriamente. Allora, posto, persone giuste al posto giusto. Prima domanda, siccome qui ormai, siccome tu hai il, diciamo così, anche il polso, visto che hai tanti iscritti al club che presiedi,
ogni, ormai mi pare di capire, io ho fatto tutto un discorso, sono stato attaccato, io ho detto ultimamente mi pare che parte, perché io non generalizzo mai, della tifoseria della Juventus si è innamorata delle proprie idee. Cioè a me non piace Allegri, Allegri out. Perfetto. Io facevo le trasmissioni qui, speriamo di perdere, io una volta stavamo svenendo io e Santarelli, speriamo di perdere, almeno cacciano questo. Leggo anche sui social qualcuno, ma Spalletti, domanda secca, Spalletti secondo te è l'uomo giusto e perché, se lo è secondo te?
Ok, allora intanto sono d'accordo con te su quello che hai detto, perché purtroppo siamo diventati prima tifosi delle nostre idee e poi della nostra squadra del cuore, e questo purtroppo è un grosso male. E sul discorso Spalletti, l'errore che non bisogna fare è, come purtroppo è già successo negli anni precedenti, a partire da Sarri, passando per Pirlo e così ad arrivare ad oggi, è non dare una seconda possibilità. Io se ho sentito in questi giorni i commenti di molti soci, molti tifosi, e devo dire anche di molti voi addetti ai lavori, senza fare nomi, che proprio fino a qualche mese fa si lamentavano del fatto di non accelerare il contratto di Spalletti per non dare un segnale alla squadra, o per dare anche, diciamo così, delle rassicurazioni a Spalletti stesso. Le stesse persone oggi ho letto e sentito dire che forse sono state scelte, è stato fatto un contratto troppo frettolosamente, quindi capisci che diventa anche complicato confrontarsi. Per me, parere personale, sì, è la scelta giusta, perché nonostante tutto abbiamo visto comunque, dopo tanto tempo, una Juventus giocare a pallone, no? Per gli amanti dello spettacolo. Purtroppo poi non sempre il saper giocare a pallone comporta il conseguimento di risultati. E per assurdo abbiamo raccolto meno di quando probabilmente giocavamo male. Però va detto, diciamo così, come alibi per Spalletti, che non ha avuto ancora modo, neanche nella finestra del mercato di gennaio, di costruire una squadra secondo le sue idee, e spero che quest'anno possa avere questa possibilità e poi magari dimostrare se ci sbagliamo o meno.
Detto questo, siccome siamo intelligenti, io per primo dico, non è che non ha responsabilità, perché magari il Verona dovevi batterlo, non dovevi perdere con la Fiorentina, così come, aggiungo io, bastava trasformare uno di quei due rigori, forse era in Champions League, però lasciamo, è inutile che ci torniamo dietro. Anche io la penso come te su Spalletti, per me resta uno dei più bravi allenatori in circolazione. Poi ognuno giustamente ha le proprie idee, però anche se a me non dovesse piacere Spalletti, ma io non tiferei mai contro Spalletti, contro la Juve in chiave anti Spalletti, e così Sarri, chiunque, perché altrimenti, ragazzi, io ho fatto una battuta, no Carlo, ci stiamo in parte romanistizzando, che un amico mio romanista ha detto, oh, come ti permetti, con la differenza che però loro alla fine, bisogna ammetterlo, sì, vanno dall'alto al basso, dalle stelle alle stalle, però poi sono uniti quando devono tifare. Invece quello che mi dispiace molto è che parecchi adesso, io sono sicuro, Carlo, e mi dispiace che c'è gente che aspetta i tonfi di subito, dice, avete voluto Spalletti, e invece hai ragione tu, perché tu non lo fai solo per Spalletti questo discorso, tu dici dare, c'è stata troppa fretta magari nel mandare via qualcuno, ora senza fare i nomi di allenatore, sono stati fatti degli errori. Invece sul fronte calciatori, se dipendesse da te, ovviamente immagino, non lo so, perché non so come tu la pensi sotto questo aspetto, Vlahovic lo rinnoveresti a patto che però venga incontro al discorso economico, o comunque faresti di tutto per tenerlo?
Allora, intanto ti posso dire che sul processo che hai citato prima tu, non è che sta succedendo, è successo, e lo capisci dal momento, non tanto che diventi come tifosi di altre squadre, ma semplicemente il momento che sei lì a festeggiare o a sperare in un obiettivo che, come da tradizione alla Juventus, era proprio il minimo sindacale. Quindi già solo il fatto che tu speri in questo, è già, questo processo è successo, è già avvenuto. E per quanto riguarda la rosa, probabilmente è questo il vero problema della Juventus di questi ultimi anni, anche perché se qualcuno crede che le sorti della nostra squadra dipendono dalle idee di una singola persona, si sbaglia e probabilmente continuerà a sbagliare. Sui singoli giocatori, Vlahovic sì, io ovviamente poi il discorso economico, quello devono fare loro i conti, certo, perché io non posso, però io sì, lo terrei, ma ovviamente affiancato ad un centravanti che possa insomma indossare la maglia che è da sempre stata uno dei punti di forza della Juventus, insieme al portiere. Quindi portiere e centravanti devono essere di livello, poi con a fianco un Vlahovic e magari tanti altri che poi, o perché saranno costretti o perché meritano, dovranno sicuramente rimanere in questa rosa.
Fammi un po' il nome, dai, di un attaccante di quelli ovviamente ingaggiabili, ovviamente dalla Juventus. Beh, chi prenderesti tu?
Ingaggiabile o no, non lo so, perché comunque la Juventus ci ha, diciamo così, sempre sorpreso, anche così all'improvviso, con cifre folli. Però per esempio a me piace molto Osimhen, quindi
anche a me io ho detto ingaggiabili
Però non possiamo sapere cosa si muove dietro le quinte, perché comunque sia, prima citavamo Elkan, la proprietà è una proprietà forte che quando vuole insomma può e sa mettere mani ai portafogli, certo. Quindi, però lì poi sai, le formule cambiano, dai prestiti, da contratti particolari, io queste cose non me ne intendo. Se però tu mi fai un nome, io ti dico questo, anche se comunque abbassando un po', diciamo, le pretese, a me sarebbe piaciuto anche un Lewandowski.
Anche a me, sì, anche a me, anche, nonostante l'età, l'ho detto, guardate ragazzi, magari ovviamente poi lui ha detto forse è il caso che vada in un campionato meno, tra virgolette, diciamo meno competitivo, sicuramente andrà fuori, non lo so, in America vedremo. Anche a me comunque sarebbe piaciuto. Invece Allison vuole venire alla Juventus, questo lo sappiamo, vuole essere di nuovo allenato da Spalletti. Ora, negli ultimi giorni o nelle ultime ore addirittura, il Liverpool sembra che gli abbia detto di restare, e lui, da quello che sappiamo che si legge, vuole la Juventus, però non si metterebbe mai contro il Liverpool. Se veramente il Liverpool vuole tenerlo, comincia a diventare un problema, siccome il portiere va assolutamente cambiato. Perché io faccio un esempio: la Roma, al di là dell'attaccante Malen, 16 gol da gennaio, ha avuto dei punti in più grazie anche al portiere. La Juventus invece dei punti, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma dei punti in meno. Se non dovesse arrivare, a parte non so se ti piaccia o meno nel caso Allison, e se non dovesse poi alla fine riuscirci la Juventus, su cosa potrebbe orientarsi? Su chi potrebbe orientarsi?
Penso che comunque sembra abbastanza chiaro che la Juventus voglia cercare un sostituto per quanto riguarda il portiere titolare, e quindi si muoverà in tal senso. Come profili, a me in Italia piace molto Carnesecchi, per esempio, ma come mi è stato ben riferito da persone molto più preparate di me, serve un portiere diciamo predisposto a giocare nella Juventus, e probabilmente anche a dover sfruttare quelle poche occasioni che si presentano quando gli avversari tirano in porta, e quest'anno spesso al primo tiro abbiamo preso gol, piuttosto che magari altri portieri che invece in squadre dove sono abituate a ricevere tanti tiri si riescono a esprimere meglio. Quindi devono essere bravi a capire quel tipo di profilo. Io però, oltre a questo, non so adesso quanto sia tramontato o no, però per me un punto di riferimento su cui puntare è Bernardo Silva, che mi ricorda un po' le orme di Pirlo quando arrivò dal Milan nella Juventus di Conte, e lì iniziarono tutte le fortune, perché con un profilo del genere anche un Locatelli potrebbe cominciare a dare magari molto di più di quello che, non dico che sia poco, ha dato fino ad oggi.
Sì, sono d'accordo con te. L'ultima, tu sai benissimo che la Juventus, lo ha ribadito, lo ha confermato, lo sapevamo già, anche come lì deve cedere qualche pezzo pregiato, diciamo così. Bremer ha una clausola rescissoria di 54 milioni, valida solo per l'estero, scade il 10 agosto, parte dall'1 luglio e scadrà il 10 agosto. 29 anni, due operazioni al ginocchio. Però si fanno altri nomi. Se dipendesse da te, ti dicono: Carlo, mi dici uno da cedere di pezzi, diciamo così, importanti della Juventus, tolto il Diz ovviamente.
Ok.
Un tuo sacrificio, sarebbe un sacrificio ovviamente. Chi sarebbe?
Allora, per pezzo pregiato dico questo, perché comunque da quello che abbiamo sentito e letto è sempre stato cercato da grossi contesti, e quindi ti dico Cambiaso.
infatti,
e a quanto pare ha sempre avuto un
mercato
da squadre di un certo livello.
E infatti è un nome plausibile, è un nome plausibile perché ha mercato, perché addirittura si parla anche dell'Inter, ma il Como che deve, uso questo termine, italianizzare la rosa, perché sa benissimo che ci sono alcune regole per giocare in Champions League, deve avere un tot numero di italiani che attualmente il Como non ha in rosa, quindi Cambiaso sicuramente è tra quelli in pole position per essere ceduti. Carlo, grazie mille, in bocca al lupo per tutta la tua attività riguardo al club della Juventus, speriamo che la prossima volta ci sentiamo con qualche certezza in più, diciamo così, rispetto alla Juventus.
Benissimo, grazie mille per l'invito. E
figurati, grazie a te. Grazie Carlo Giummo, presidente dello Juventus Official Fan Club, orgoglio bianconero. Allora, siamo giunti quasi al termine, ragazzi. Un amico ci scrive, per esempio, Marco Moretta scrive: tutta la vita Daffara, primo portiere, bisogna rischiare. Marco, Daffara, ti dico la sincera verità, io non l'ho mai visto, cioè così, però non è che l'abbia seguito, però mi dicono che è forte. Però nell'Avellino è giovane, già il termine rischiare implica qualcosa di importante, Marco, però ce l'hai, magari, ecco, potrebbe fare il secondo di un esperto. Stefano da Roma: grande Carlo, grande presidente, grande persona, grande tifoso, lo so, me l'hanno detto di Carlo. Vai Fede.
Paolo Quinti, sono Paolo da Ferrara.
Poi Paolo.
Ma qui non è tanto il fatto se ci siamo indeboliti oppure vendere senza indebolirsi, eccetera eccetera. Ormai siamo in una spirale in cui, con questo famoso pareggio di bilancio, io ho 62 anni, ne ho viste di Juventus e non ho mai sentito parlare di soldi come in questi ultimi anni con la Juventus, con il signor Elkan. È vero che ne ha spesi tanti, ma se lui li ha spesi male la colpa non è dei non tifosi, almeno questo ce lo concedete. Ma il problema è, sono i collaboratori di cui si è attorniato. L'unico degno di nota, secondo me, è Spalletti, che si è trovato in un marasma. Lui ha già una certa età e, secondo me, scendere lui a metti consigli contro l'uomo degli algoritmi. Ma la cosa che noi dobbiamo pensare è il prossimo anno, dove potremo mai piazzarci. Tutti si rinforzeranno e noi, adesso come adesso, siamo sesti, ma ho paura che potremo essere anche molto più sotto del sesto posto. Questa è la mia paura.
Grazie, lo so, caro Paolo, aspettiamo, vediamo. Mi scusi, signor Quintiliano, anch'io terrei Dusano, ma lui, se chiede la luna, cosa può fare la società? Infatti io l'ho detto, ci tiene alla Juve, dimezzati lo stipendio, altrimenti prendiamo gente che capisca dove gioca, salvo da Gheverberg, e l'ho detto anch'io. Guarda, la Juventus l'offerta gliel'ha fatta, 6 più bonus, cioè lui non, la Juventus non vuole, giustamente, sta da qualche anno percorrendo la politica del tetto ingaggi, tant'è che ha abbassato anche per questo la perdita in bilancio, lo scorso anno era 185 circa, quest'anno 58, capite che l'ha dimezzata, e gli ha offerto 6 più bonus e non andrà oltre. Il problema un po' legato a questo benedetto, maledetto bonus, in questo caso alla firma, che voi sapete benissimo, alla fine non rende più Vlahovic, diciamo a zero tra virgolette, perché se poi facciamo un esempio, dovessero accordarsi 10 milioni alla firma, faccio un esempio, se fa un contratto biennale hai 6 più bonus, quindi diciamo 7, ci devi aggiungere ogni anno altri 5 e quindi 7, 5, 12, non è un caso, 12 sarebbe quello che prende attualmente. Questo è un po' il succo del discorso. Pensi che Coppomene possa rivalutarsi al mondiale? Aldo Davola. Guarda Aldo, ti posso dire la verità, io ho perso le speranze su Coppomene. Almeno alla Juventus, perché magari fa anche magari fa un ottimo mondiale, però poi se rindossa è una maglia diversa quella arancione, quella dell'Atalanta nerazzurra è ovviamente una maglia diversa rispetto a quella della Juventus. Lui ha proprio dimostrato che, almeno io credo questo, che sia soprattutto una questione mentale, perché guardate che Koopmeiners tecnicamente non è assolutamente né scarso né mediocre, solo che ho sempre avuto l'impressione, tranne qualche partita, che comunque lui sia disconnesso mentalmente, perché fa degli errori, sono di natura palesemente psicologica, di distrazione, di disconnessione, certe volte sembra assente. Ecco perché dico, ho perso le speranze rispetto al discorso Juventus. Poi magari cambia squadra e va bene, chissà. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi ti ringrazio. Grazie Fede, grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente appunto stessa ora. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.